Buongiorno, buona domenica a tutti. Io sono Giuseppe Bottero, responsabile della redazione economica della Stampa e per la prossima ora avrò l'onore di essere seduto al fianco del professor Giovanni Dosi, che non ha troppo bisogno di presentazioni, ma insomma qualche cenno lo facciamo. Docente di politica economica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, co-direttore della Task Force Intellectual Property del programma Initiative for Policy Dialogue, grandissimo esploratore e ricercatore di quel territorio dell'economia che si interfaccia con l'innovazione, con il cambiamento. Insomma, lui negli anni si è concentrato su questi temi, e il tema in cui ci accompagna e ci guida oggi è particolarmente affascinante. L'incontro si chiama Il dilemma di Blade Runner, e insomma il professore ci aiuterà a capire dove stiamo andando e dove andremo. Siamo a un bivio, diciamo, nel grande trasformazione digitale, nel suo impatto con l'economia. È un tema di cui io credo si dovrebbe parlare molto di più, perché poi Blade Runner ci sembrava una cosa futuribile, invece il nostro presente parla esattamente di questi temi. Lascio la parola al professore, che saluto e ringrazio, e vi auguro un buon ascolto e un buono scambio di opinioni. Grazie, professore.
Grazie dell'invito. Sono molto contento di essere chiamato a discutere di una questione che, come dice lei, è importantissima e anche a volte collocata in maniera sbagliata nel dibattito. Allora, quello che presento, vediamo se. Quello che presento è interamente basato su un articolo che vi invito a leggere sull'International Labour Review di Marika Virgilito, che tra l'altro è qui in sala, e me, 1900, 2019, no, 2021, 2021, in cui trovate molti più dettagli. Allora, ci sono un po' di dibattiti ciclici su. Ce n'era uno a fine anni 70, inizio anni 80, che poi è morto. Adesso è ritornato, dice, ma quali saranno gli effetti della robotizzazione sull'economia? Vivremo in un mondo distopico? Ed effettivamente uno scenario possibile è quello che noi chiamiamo lo scenario Blade Runner. Vi ricordate il film, il primo, in cui c'è una minoranza, un tecnofeudale che controlla la tecnologia e il potere politico, e poi un enorme sottoproletariato emarginato che non ha accesso molto parziale alla tecnologia e non ha accesso, nessun accesso al governo politico. Questo è uno scenario distopico possibile. Parleremo poi dei tempi. C'è anche un altro scenario. Cosa lasceremo ai nostri nipoti Keynes negli anni 30, con grande visione in avanti? Cioè, guardate, le nuove tecnologie riusciranno a liberarci dalle robe più noiose, per cui dalle robe più alienanti, insomma, da quelle di cui parla Adamo Smith nel primo capitolo della Ricchezza delle Nazioni. La Pin Factory, oppure che poi ritrovate in maniera ancora più accentuata nel Taylorismo, Charlie Chaplin, Jean-Marie Volontè, la classe operaia va in paradiso, eccetera. Cioè, ci libereremo da queste cose perché le faranno i robot. Noi lavoreremo per le cose noiose, non so, 2 giorni a settimana. E tutto il resto ce l'avremo per leisure, per il divertimento, la musica, la poesia, quello che si vuole. Questo lo scrive negli anni 30, all'inizio della Grande Depressione. Guardate che le potenzialità tecnologiche sono queste qui. Io credo che finalmente noi ci siamo, però per anticiparvi una conclusione. Noi crediamo che le probabilità vadano più nella direzione del Blade Runner che nella nel sogno keynesiano che poi era la versione liberale di Marx. Per capire quello che sta succedendo, secondo me bisogna andare un po' indietro. Andare indietro ai tempi della rivoluzione industriale e poi andare indietro un po' meno a quello che è successo nel dopoguerra. Perché questo ci dà la premessa per discutere quello che molto probabilmente succederà nell'applicazione delle nuove tecnologie. Allora, la rivoluzione industriale, riguardatevi Engels, la condizione della classe operaia in Inghilterra, non era un pranzo di nozze, è stata una roba molto brutta. È stata una roba molto brutta anche per i proletari inglesi. Non parliamo del subcontinente indiano, che è stato praticamente distrutto e ridotto alla fame, perché gli indiani, invece che produrre tessuti di cotone, erano costretti forzosamente a esportare il cotone in Inghilterra. Il cotone veniva lavorato in Inghilterra e riesportato in India. Non parliamo dell'India. Anche parlando solo dell'Inghilterra, ci mette 70 anni i guadagni di produttività dovuti alla meccanizzazione a tradursi in un aumento salariale, che sono 70 anni, sono un bel periodo, no? Quindi è vero che nel lungo periodo il progresso tecnico, come lodatissimo per esempio non solo da Smith ma anche da Carlo Marx, conduce alle magnifiche sorti progressive dell'umanità, però i costi di questa transizione non sono balanced, sono molto asimmetrici. Facciamo un salto in avanti. Molti di voi sono troppo giovani, però gente della mia generazione, un filo più vecchia, è nata dopo la guerra, in quello che adesso viene quasi mitologizzato come i 30 anni gloriosi. 30 anni gloriosi in cui i redditi pro capite sono aumentati, ma sono aumentati anche proporzionalmente i salari. La produttività aumentava molto, questa produttività però non liberava lavoro, non induceva disoccupazione, perché c'era una produzione di massa di beni di consumo durevoli che venivano per la prima volta comprati anche dagli stessi operai che li producevano. Questo è il fordismo alla fine. Quindi c'era una dinamica sostenuta del consumo, una distribuzione del reddito favorevole e una dinamica della produttività che rendeva i redditi pro capite, faceva aumentare del 3, 4, anche 5% all'anno. E questo è un piccolo particolare da non dimenticare: nel background c'era l'Unione Sovietica. Allora, l'Unione Sovietica non era molto buona per chi ci abitava sotto, ma era una benedizione per gli operai di tutto il mondo che non abitavano sotto l'Unione Sovietica, perché era la minaccia, cioè guarda che se proprio sgarri molto, caro capitalista, gli operai diventano comunisti. Negli Stati Uniti c'era un dibattito tra, diciamo così, sindacati e destra repubblicana, se un rapporto remunerazione dei manager operai di 41 fosse troppo alto. I sindacati dicevano massimo 30. Oggi, se prendete l'amministratrice delegata del Gilead, è 4.000 il rapporto. Sarebbero diventati comunisti anche gli operai americani con un rapporto di 4.000. La minaccia sovietica nel background era un cerbero sulle relazioni industriali, diciamo. Per cui in tutti i paesi, in Italia meno che in altri, ma si stabilisce un compromesso socialdemocratico di qualche tipo. Viene chiamato New Deal in America, viene compromesso socialdemocratico nel nord Europa. In Italia è un po' più complicato perché è molto più polarizzato, c'è un comunista da una parte e quindi è un fordismo zoppo, diciamo così, quello italiano. Però in generale nell'Occidente gli operai stanno meglio. Gli operai stanno meglio e tutti hanno un'idea di progresso indefinito. Allora, ci sono vari fattori che questo progresso indefinito lo bloccano e lo fanno tornare indietro. Allora, ve li elenco e poi entriamo un po' nel dettaglio. Uno è la deindustrializzazione. Deindustrializzazione che è associata alla globalizzazione al fatto che la Cina diventi il produttore mondiale. Per cui una buona parte delle produzioni industriali fatte nell'Occidente sviluppate, insomma, vanno in Cina. Secondo, e almeno altrettanto importante, c'è una divergenza, comincia a metà degli anni 70, anni 80, una divergenza fondamentale tra dinamica della produttività e dinamica dei salari. Vi dicevo prima che uno degli elementi dell'età dell'oro era proprio il fatto che i salari aumentavano con la produttività. Se aumenta con la produttività vuol dire che la quota dei salari sul reddito rimane costante, cioè la fetta di reddito che si porta a casa gli operai rimane costante. Se i salari vanno meno forte alla produttività, questo vuol dire che il resto della torta va ai capitalisti. Io ho finito il liceo in America nel 70-71 e per guadagnarmi i soldi, così per le sigarette, per andare fuori, lavoravo part time a qualche pomeriggio in un supermercato. Guadagnavo il salario minimo, $5 all'ora. Il salario minimo è stato aumentato a 7 da Obama. Tra di me e Obama sono passato qualche mese, no? Sei rimasto lì. Questo naturalmente ha distrutto un pezzo del compromesso di cui parlavamo prima. Vedremo tra un attimo anche il perché. Ecco, vi sto raccontando la storia americana perché è quella più striking, più vivida, ma è uguale in tutti i posti dell'Occidente, a velocità diverse. Se volete datare in Italia, per esempio, il turning point, i due turning point sono la sconfitta degli operai alla Fiat qui a Torino, 1980, e poi la concertazione di Ciampi nel 1993 che sanziona che i sindacati sono subordinati alle esigenze del padronato. Guardate i salari reali negli Stati Uniti 73-2012, vedete che quelli sotto addirittura diminuiscono. Io, lavorando al supermercato, ero nel decile minore e questi qui sono diminuiti, non solo il salario minimo federale, ma tutti reali sono diminuiti su 20 anni. E aumenta un po' solo la parte superiore e aumenta anche quella meno della produttività media di quel periodo lì. Questa è un'altra illustrazione dello stesso punto. Vi dicevo prima, in tutto l'Occidente ci sono delle quote della manifatturiera che cadono. Notate bene che se cade la quota dell'industria manifatturiera, a parità di altre condizioni, diminuisce anche il potere contrattuale degli operai. E gli operai industriali sono quelli che contrattano anche per tutti gli altri. Se viene meno la forza degli operai industriali, anche tutti gli altri la pagano ancora di più. Voi avete una deindustrializzazione tremenda, soprattutto negli Stati Uniti, ma la tendenza è comune. La quota del lavoro sul reddito cade pure in maniera ancora più drammatica, che poi è la manifestazione di quella roba che abbiamo visto prima, che i salari crescano meno della produttività. Beh, se la quota del lavoro scende, la quota dei profitti sale, perché uno è il complemento dell'altro. E vedete che sale drammaticamente. Dentro a questi, i profitti industriali, stricto senso, non aumentano, la quota aumenta ma non tantissimo. Sono i profitti finanziari e le rendite che aumentano di più qui dentro. Poi le cose sono un po' più complicate perché c'è anche una finanziarizzazione delle imprese industriali, ma se c'è un messaggio è che la finanza cresce come claim, come domanda sul reddito nazionale, dappertutto. Adesso ci avviciniamo alle spiegazioni. Abbiamo detto un pezzo della spiegazione è la deindustrializzazione, la produzione che va in Cina, eccetera. Complementariamente c'è una perdita di forza del sindacato in America drammatica. Nel sud Europa è significativa, un po' meno drammatica, ma significativa. Nel nord Europa tiene, ma tiene con molti compromessi e adattamenti. In tutti i paesi la forza del sindacato non stupisce, è correlata con la dinamica salariale. E in Italia vedete che con la concertazione fatta da Ciampi, Trentin, tutti, Trentin che si presenta alla CGIL piangendo, dicendo però sono stato costretto a forza maggiore a firmare, poi piange, poi si dimette. Dove mettersi a piangere e non firmare. E vedete, da lì i salari diventano, negli anni 70 si diceva, ma i salari sono una variabile indipendente, c'era questa discussione se i salari sono una variabile indipendente o no. Sicuramente dal 93 diventano una variabile dipendente, è una variabile residuale in un certo senso. La concertazione diceva essenzialmente noi stabiliamo degli obiettivi di inflazione, i salari che sono molto bassi, i salari aumenteranno a quel tasso lì, poi se, eventualmente se l'inflazione sarà più alta a babbo morto li aggiusteremo e non si parla più di produttività. Cioè, con la scala mobile più i contratti nazionali e i contratti locali, prima c'era l'aggiustamento automatico sui prezzi e poi l'aggiustamento sulla produttività. Adesso gli aggiustamenti sulla produttività non se ne parla proprio più, e gli aggiustamenti appunto anche sui prezzi sono molto, molto precari e con un ritardo che mangia via dei pezzi di salario. Questo che stiamo vedendo. Esattamente. C'è dentro alla forza lavoro ci sono dei fenomeni di polarizzazione. Dentro una diminuzione generalizzata della forza lavoro operaia, c'è un aumento dei lavori manuali non rutinari, quando si dice la new economy, poi negli ultimi 30 anni i lavori che sono aumentati di più negli Stati Uniti d'America sono janitors, che insomma, se mi permettete la volgarità, sono i pulitori di cessi e simili, e le guardie carcerarie. Quindi non è che sia una domanda molto... Sì, poi ci sono sui giornali, dice, ma guardate, sono i giovani che vanno a lavorare nella finanza, sì, ci sono anche quelli, ma sono tre, confronto all'aumento delle guardie carcerarie. Diminuiscono i lavori in percentuale, anche in senso assoluto negli Stati Uniti, i lavori rutinari e aumentano i lavori non rutinari cognitivi, e questi vedremo tra un attimo che magari sono quelli più minacciati dalle nuove ondate tecnologiche. Che cos'è che fa l'età dell'oro nei primi anni 30? Nei primi anni 30 dopo la seconda guerra mondiale, voglio dire, e cos'è che si inceppa? Un po' tutto, perché quando nell'età dell'oro c'è una compatibilità tra la dinamica tecnologica, e abbiamo detto beni di consumo durevoli, automazione di massa, eccetera, eccetera, la macchina economica, cioè i processi di accumulazione essenzialmente, e il sistema di relazioni sociali. Si spezza un po' tutto tra gli anni 70 e gli anni 80. E questo induce la situazione che noi ci troviamo davanti e che questo avviene ben prima della discussione sulle nuove tecnologie. Ma questa è la premessa. È il prodromo a quello che può avvenire con l'applicazione delle nuove tecnologie. Allora, molti anche dei miei colleghi dicono c'è una nuova rivoluzione industriale. Sì e no. Ci sono tendenze di lungo periodo verso l'automazione, la meccanizzazione, che partono appunto dalla prima rivoluzione industriale. Cioè, questa è una traiettoria naturale, in cui non c'è niente naturale naturalmente, del capitalismo fin dagli inizi. La sostituzione di lavoro inanimato a lavoro animato, cioè di energia, l'acqua, il vapore, l'energia elettrica, la combustione agli umani, ai cavalli, agli asini. Noi siamo al punto in cui riusciamo anche a sostituire un bel pezzo di lavoro intellettuale. Non troppo e con dei tempi che ve ne parliamo tra un attimo. Tenete conto che la diffusione dell'elettricità è iniziata negli anni 30 dell'Ottocento e non è finita ancora l'elettrificazione della società. Cioè, quindi non sono cose che succederanno domani. E scenari o apocalittici o invece paradisiaci, in ogni caso ci metteranno del tempo. Secondo, ci sono molti elementi di continuità tra la rivoluzione, diciamo così, information technology e quello che osserviamo adesso. In più c'è, certo, l'intelligenza artificiale, l'applicazione dell'intelligenza artificiale a attività, specialmente nei servizi e nella medicina, che prima non c'erano, non si potevano fare. Però calma anche qui. L'intelligenza artificiale è molto poco intelligente. È ancora impossibile costruire un robot che pulisce i cessi. Ho un robot che manipola i tessuti. Possiamo fargli fare dei calcoli molto in fretta, molto complicati, ma anche lì, voglio dire, a un robot gli si può insegnare a giocare benissimo a scacchi, tra l'altro usando degli algoritmi molto diversi da quelli che usiamo noi umani, ma è un altro conto. Lo stesso robot che ha imparato a essere campione degli scacchi non sa giocare a dama, perché è incapace di fare l'analogia tra gli scacchi e la dama. E quindi bisogna fare il training da capo sulla dama. Per cui, certo, se abbiamo delle procedure intellettuali che possono essere algoritmizzate, i robot poi sono capacissimi, perché hanno potenze di calcolo sempre maggiori. Si dice adesso con il deep learning, machine learning, sono dei sistemi multilivello di regressioni non lineari, insomma, perché di voi sa un po' di statistiche. Quindi, insomma, se le regressioni lineari non erano molto intelligenti, ne facciamo tante assieme, certo. C'è per esempio pattern recognition che la fa tanto male, la fa male, e tipicamente, dato che deve essere trained e il training lo fanno gli umani, lo leggevo qualche mese fa sul New York Times, nel riconoscimento facciale c'è una preoccupante propensione all'errore del pattern recognition delle facce, e i neri vengono scambiati per le scimmie, perché quello lì è il bias del trainer, naturalmente. E le macchine imparano quella roba lì. Quindi calma. Cosa succede nelle fabbriche? Nelle fabbriche c'è una rivoluzione simile, non so, al taylorismo e al fordismo? Essenzialmente no. Cioè, quello che noi sosteniamo è che le tecnologie, diciamo, ad alta intensità di informazione approfondiscono quella tendenza a lean and mean, si dice in management, cioè veloce e cattivo, flessibile e cattivo, insomma, agile e cattivo. E queste le approfondiscono, perché alla fine della fiera permettono un maggiore controllo non solo sul processo produttivo, ma anche sugli operai stessi. Pensate a Amazon, che viene controllato proprio in tutti i suoi movimenti, il lavoratore. Però non c'è niente di assolutamente rivoluzionario rispetto a prima. È certo che sul lato robotizzazione noi assistiamo già a una possibile biforcazione tra l'emergere di una traiettoria in cui i robot sostituiscono il lavoro rispetto a un'altra in cui i robot complementano il lavoro. Per esempio una chirurgia. Nella chirurgia i robot complementano il lavoro del chirurgo. Grazie a Dio non lo sostituiscono, ma lo complementano. Lo rendono più accurato, lo fanno arrivare in posti dove magari il chirurgo non riesce ad arrivare. Quindi anche lì, vedete, c'è una possibile biforcazione delle traiettorie tecnologiche e naturalmente spetterebbe alla società, quindi anche alla politica, di vai di qui o vai di là. E la cosa preoccupante è che naturalmente il sistema tende ad andare più di là che di qua. Quello che sta emergendo, e secondo me è il peggio di due mondi, è l'emergere di una coesistenza tra quello che noi chiamiamo un taylorismo digitale con il vecchio taylorismo. In cui nel vecchio taylorismo abbiamo controllo, lavoro operaio controllato verticalmente, e l'automazione può accentuare questo controllo. In più ci abbiamo un taylorismo digitale, la gig economy, quelli che ci portano, no, a me no, ma portano la pizza a casa, io non faccio portare niente, ma li vedi in giro che si porta la pizza a casa, quelli che lavorano sul Mechanical Turk per Amazon, cioè tutti i lavori atipici in cui oltre il danno la beffa, perché ti sei anche indipendente, interagisci con un algoritmo, l'algoritmo ti capisce anche quando puoi non lavorare, quando non vuoi lavorare, poi c'è il mito della creatività, posso gestire il mio tempo, e poi alla fine guadagni niente, ma quello è un altro conto. Il connubio vecchio e nuovo taylorismo, ma soprattutto vecchio taylorismo con informatizzazione, lo trovate nella fabbrica cinese. Foxconn è un archetipo. Tra l'altro il libro della Pungai è pubblicato in italiano, non l'ho trovato in inglese, abbiamo tradotto noi dei pezzi della Pungai, non so se è ancora viva. Adesso che Xi è andato a Hong Kong, non so che fine abbia fatto. Ah, se paragonate le condizioni di vita e di lavoro della Foxconn con quello che vi racconta Engels sulla condizione della classe operaia in Inghilterra, l'Inghilterra vi sembra un prazzo di nozze. Essenzialmente le fabbriche sono delle galere, sono come le workhouse inglesi, che erano un sottinsieme dei rapporti di lavoro inglesi, che erano essenzialmente quelli che venivano ramazzati per le strade. Dice, hai un lavoro? No, allora ti metto in una specie di galera, ti faccio lavorare io, oppure ti porto in Australia, una dei due, o ti arruoli in esercito. Lì invece è un sistema di rapporti di lavoro generalizzato, in cui mangi, dormi, lavori nello stesso posto, ci sono le guardie, tu sei controllato anche quando vai in bagno. Se possibile, le cose sono peggiorate col Covid, perché col Covid basta un caso e ti blindano tutti per 100 giorni. E proprio lì proprio non esce proprio più nessuno e non si possono contattare neanche tra di loro. Quindi è una specie di 41 bis per 200.000 operai. Cioè, è l'incubo.
È l'incubo perché è il figlio del peggio dei due sistemi.
Sì. È il figlio del peggio dei due sistemi. Questo corrisponde tra l'altro a una simmetria molto marcata nella distribuzione del reddito e dei claim sul reddito nella catena internazionale del valore. Foxconn produce gli iPad. Gli iPad qualche anno fa vendevano circa $500. Di questi $500, i manufacturing cost, che erano tutti della Foxconn, erano $9, cioè l'1,8%. Da questo 1,8% ci dovete togliere i profitti dei padroni della Foxconn. Quindi immaginate quanto si portano a casa gli operai della Foxconn rispetto ai $500 che pagate voi per andare a comprare l'iPhone. E questo non è così marcato, per esempio, se il processo è dalla Silicon Valley a Tijuana in Messico, ma il pattern qualitativo è esattamente uguale. Quindi avete una riallocazione del lavoro assieme a una riallocazione dei claim di profitto sul sovrappiù che questo lavoro genera. C'è una, abbiamo tradotto noi appunto dall'italiano all'inglese, perché noi abbiamo trovato il testo in inglese, dice: uno dei 18 lavoratori che si sono suicidati nel 2010, lascia scritto prima di suicidarsi, dice: morire è l'unica maniera di testimoniare che abbiamo mai vissuto. Quando eravamo vivi abbiamo avuto solo disperazione. Qual è stata la risposta di Foxconn a questa ondata di suicidi? Molto semplice. Hanno messo le grate ai dormitori così uno non si poteva più buttare giù. Full stop. Ecco, dall'altra parte, all'estremo opposto, si va per dire, c'è il paradigma Uber, Foodora, Deliveroo, in cui lì è una forza lavoro, non sono i contadini inurbati cinesi, una forza lavoro educata spesso a costi bassissimi. Non c'è un luogo di lavoro, il luogo di lavoro è importantissimo, perché il luogo di lavoro è il luogo della socializzazione, è il luogo dove si forma l'identità collettiva della gente. Quando stai in due in bicicletta davanti a un negozio nel freddo, è molto più difficile formare l'identità collettiva. Un trasferimento drammatico del rischio dall'imprenditore al lavoratore e l'impersonalità del comando, perché c'è un algoritmo, e dice scusa, l'ha detto l'algoritmo, mica l'ha detto io, e l'algoritmo comanda. Crescentemente comanda persino nella mia università, mi ha detto l'algoritmo che tu puoi prendere l'aumento di stipendio e l'altro non lo può prendere, mi ha detto l'algoritmo, certo. L'effetto drammatico e anche la sfida, credo, per i sindacati e per i partiti progressisti è organizzare questa gente, cioè trovare un'identità collettiva che corrisponda al sindacato di massa degli anni 60-70, perché solo così è possibile ristabilire un po' i rapporti di forza e i rapporti di potere. C'è una storia che viene, ovviamente entri in Uber, ti dicono ti fanno rose e fiori e poi non sono né rose né fiori e diventi un lavoratore dipendente che però tende a sfruttare se stesso come atteggiamento. E questo, guardate, è inevitabile, è quasi inevitabile senza interventi legislativi profondi, perché da Uber, Airbnb, per non parlare di Google, Amazon, hanno un'intensità informativa molto grande. L'informazione ha rendimenti crescenti, per cui ovviamente voi andate su Google perché c'è un'informazione. A noi, a ciascuno di noi, spiacerebbe se ce ne fosse solo metà, perché l'altra metà è su un concorrente, anzi un quarto, l'altro quarto è su un concorrente, l'altro quarto su un altro concorrente. A noi interessa avere l'accesso completo all'informazione. Però il proprietario di quell'algoritmo di accesso, basta che faccia una piccolissima crema a ciascun accesso, per esempio via pubblicità, e questo fa una valangata di soldi, anche se a ciascuno di noi non costa niente, o addirittura costa pochissimo, o addirittura sembra gratis, perché in realtà, come su Google, noi vendiamo la nostra personalità a gratis. Tutte le volte che voi ci andate su, in realtà la vostra personalità viene fatta un'asta e viene venduta quell'informazione lì a uno che vi fa la pubblicità, non so, delle scarpe, delle vacanze, per frazioni infinitesimali di un cent. Ma pensate quante volte andate su Google, quante aste automatiche ci sono e quanti soldi si porta a casa Google. Per cui lì c'è un problema. Uno dice, quando una cosa simile succedeva col petrolio, i grandi baroni del petrolio e dell'acciaio, prima della prima guerra mondiale. Però lì era facile, dice, facciamo intervenire l'antitrust. Standard Oil of New Jersey la dividiamo in 10 e tagliamo le ali a Rockefeller. Lì non puoi fare una cosa così. La cosa, persino i libri iperliberali ti direbbero bisogna regolare pesantemente e nazionalizzare.
Perché almeno delle quote gli stati non sono
interessati? Perché non hanno voluto, e nello stesso tempo io non vorrei che andare verso la Cina. Per cui ci vorrebbe una... dovrebbe essere controllato dal pubblico con delle autorità effettivamente indipendenti.
Ci sono però.
Ci sono. Quindi una quasi nazionalizzazione, insomma, ecco.
Cioè, secondo lei è una via che si può.
Tecnicamente
ora
si può.
Capitalizzano troppo, non si riesce più, però si può.
Tecnicamente si può. Anche se ovviamente le resistenze politiche sono... Però tecnicamente si può.
Mi scusi, non volevo interromperla.
No, ha fatto bene. Ecco, di fronte a questo cosa si può fare? Una cosa l'abbiamo già detta. Dove ci sono queste enormi economie di scala dovute all'informazione, ci vuole un intervento pubblico ancora più pesante che non sull'antitrust normale, diciamo. Più pesante che non so, Standard Oil, New Jersey, Rockefeller. Questa è una cosa fondamentale. Bisogna fargli pagare le tasse. Cioè, per sì, i ladri, i rubber baron americani, i Rockefeller, Stanford, Carnegie, Mellon, quella gentaglia lì, che poi hanno voluto lasciare un'eredità buona, hanno fatto l'università, però erano dei figli di buona donna, gli hanno rubato l'ira di Dio, però un epsilon di tasse loro le pagavano. Google, Facebook, eccetera, non paga neanche quel pezzettino lì. Perché riesce a fare il giro, per esempio, dall'Europa all'Irlanda, però anche in Irlanda c'è una tassazione della Madonna, si arriva al 10%. Allora i profitti vanno subito a finire in Olanda, dall'Olanda alle Antille olandesi c'è il buco nero, pagano zero. Irlandesi o Cayman, ma lì ci sono dei buchi neri, vanno tutto via. Io proprio niente. E di nuovo, tecnicamente si può perché, per esempio, si introducono delle tasse sul fattura, sul turnover. Diciamo, sono distorsive, ma non sono distorsive per niente. Quando io ho detto che non erano distorsive, succedeva che era un periodo in cui rappresentavo l'Italia all'OECD, il rappresentante americano si è alzato, ha quasi detto dichiariamo guerra all'Italia. Io rappresentavo me stesso, neanche me stesso. Cioè, quello che ha detto l'Italia è inaccettabile. Era Giovanni Dosio Malatena. Ma facevo finta di essere l'Italia e dicevo, assolutamente, questa è una cosa inaccettabile, non voglio che se ne parli più. Ed era semplicemente l'idea di tassare il turnover.
Un po' ha preso piede.
Lentamente, un filino ha preso piede. Bisogna impedire un'ulteriore deindustrializzazione e anzi un po' di reindustrialization bisogna farla. Perché abbiamo una popolazione che sta diventando più vecchia. I soldi, i contributi pensionistici vengono pagati essenzialmente al settore tradable. Se il settore tradable lo mettiamo tutto in Cina, adesso magari in Vietnam, in Cambogia, eccetera, è difficile che noi riusciamo a pagare i contributi per tenere le pensioni a dei livelli ragionevoli. Dobbiamo fare, reintrodurre le politiche industriali, che per 20 anni erano una brutta parola, che non si diceva nelle famiglie per bene, politiche industriali, che vuol dire che lo Stato si rimette a definire gli obiettivi, ed essenzialmente, secondo me, oggi di due grossi hanno a che vedere l'ambiente e la decarbonizzazione e la salute. Questi sono le due grandi aree. Per permettere tutto questo è necessaria una ridistribuzione massiccia sia dei redditi che delle ore di lavoro. Se ne parlava negli anni 70, 80, della riduzione dell'orario di lavoro. Notate che non è una roba particolarmente rivoluzionaria, è stata una tendenza di tutta la storia del capitalismo. 70 anni dopo la rivoluzione industriale, le ore di lavoro sono cominciate a scendere. Sono scese fino agli anni 80. Negli anni 80 hanno smesso e anzi, negli Stati Uniti sono andate su. Ma la tendenza di lungo periodo era quella, giustamente, della divisione del lavoro in maniera più umana, con lavorare meno, lavorare tutti, insomma, tanto per... accompagnato a una redistribuzione del reddito che ci faccia ritornare un po' agli anni 70, insomma, come 60-70, come rapporto salari-profitti, tagliando le unghie abbondantemente alla finanza. Prima che la finanza ci ritagli a noi con un'altra crisi. Questi interventi sono quelli, e ritorno all'inizio per finire, che orientano poi le scelte sociali nella direzione Blade Runner o nella direzione Keynes ottimista. E secondo me anche quando si parla di politiche di breve e medio periodo dobbiamo avere in mente che poi queste hanno conseguenze di lungo. Quando abbiamo delle transizioni tecnologiche, questa è la window opportunity, questo è il momento in cui le traiettorie tecnologiche possono andare di qui o di là. Poi si cristallizza, è molto difficile. Questo è il momento, non dico oggi. Nei prossimi 10 anni, probabilmente, nei prossimi 15 anni, è il periodo in cui si possono stabilizzare nuovi paradigmi tecnologici che sono labor enemy oppure societal friendly. E spetta a noi reintrodurli nel dibattito sociale, politico. E ce n'è un'assenza drammatica, anche quelli che parlano di tecnologia tipicamente non la mettono assieme al dibattito di cui sopra, per cui ci sono gli ottimisti, i pessimisti, no, saranno tutti robot, no, quegli altri, e senza capire che, a parte qualcuna, le tecnologie non sono le buone e cattive, ma dipende come le usiamo. Alcune sono cattive, la bomba atomica, i derivati finanziari, che un finanziere come Buffett dice sono un'arma di distruzione economica di massa, i derivati finanziari. Alcuni sono intrinsecamente cattive, altri sono buoni e cattivi, dipende da come li usiamo e come li indirizziamo noi. E questo è uno dei momenti in cui possiamo un po' decidere. Finisco.
Grazie, abbiamo finito. Perfetto, perfetto orario. Grazie professore, grazie mille per il suo contributo. Grazie. Se qualcuno vuole no, mi hanno detto 16:30 deve essere tassativo, io sono stato tassativo. Ma insomma, il contributo è...
Cioè, noto che il paradigma di Foodora, eccetera, si sta in realtà espandendo e si è espanso anche col Covid, perché durante il Covid e ancora adesso si cerca, anche il mercato della domanda di lavoro si espande in, cercando di trovare lavoratori anche esterni al proprio paese adesso in certi tipi di industria, no? Nell'industria informatica o di questo tipo. Quindi... In realtà, e questo, come diceva lei, forse può ancora di più rendere disperso la mente collettiva dei lavoratori, cioè quindi dare sempre più potere al datore di lavoro. Diciamo che mi è sembrato che questo si stia espandendo anche a altri settori durante questi ultimi anni, questi ultimi tempi. Volevo solo chiederle un'opinione su questo.
No, è verissimo. È... Questo rende più fragile la capacità organizzativa dei lavoratori dipendenti, ovviamente, questa cosa qui. E rende più urgente l'intervento legislativo su queste cose. Perché dove non ci arriva l'organizzazione, l'auto-organizzazione operaia, ci deve arrivare la legge.
Anche i lavoratori stessi, ormai, almeno a me sembra che i giovani, sembra che vogliono passare dall'altra parte, e non c'è proprio più la questione del io sono povero e voglio organizzarmi con gli altri per cercare di migliorare la mia condizione, ma è più voglio passare dall'altra parte a tutti i costi e non mi interessa degli altri, cioè... E questo mi sembra che si stia e ce lo fanno credere anche loro stessi, cioè mi sembra che ci siano certe aziende che ci vogliono far credere che questo è il modo di comportarsi, no? Il modo giusto.
Sì, sì, che se sei povero è una tua sfiga.
Esatto, questo è
c'era Sinclair, mi sembra, negli anni 30, lo scrittore socialista, qualcuno gli chiese, dice: "Ma perché i lavoratori americani non diventano socialisti?" Dice: "Perché ciascun lavoratore americano pensa di essere un potenziale capitalista in partial distress, però diventerà un capitalista domani." Dice: "Questo è
il contrario del background dell'Unione Sovietica di cui parlavo."
Il contrario del background dell'Unione Sovietica, esattamente.
Mi sembra che dobbiamo chiudere per davvero questa volta, professore. Okay. La saluto e la ringrazio. Grazie a tutti.